20 in punto, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, ben ritrovati con l'orizzonte delle 20. Questa sera, come vi abbiamo annunciato anche nella prima ora dell'orizzonte, Minneapolis resta l'epicentro della nostra trasmissione, il nostro fatto di giornata, le critiche per la seconda uccisione da parte degli agenti dell'ICE che stanno travolgendo l'amministrazione Trump. Trump poco fa che ha telefonato al governatore del Minnesota, Tim Walz, ma in città la tensione resta altissima, una città sotto assedio, come raccontano le cronache dal Minnesota anche di giornalisti italiani, giornalisti che sono stati minacciati proprio dagli agenti dell'ICE, come è successo a Laura Capone, una nostra amica qui di Radio Popolare che abbiamo sentito e vi faremo riascoltare in questa mezz'ora. In apertura però un aggiornamento su quanto accaduto poche ore fa a Milano, notizia che avete sentito anche nei notiziari prima di noi: un giovane di 20 anni che è morto verso le 18 in via Giuseppe Impastato, siamo nel quartiere Rogoredo, sarebbe stato ucciso a colpi di arma da fuoco dalla polizia. Il giovane sembra di origine nordafricana, ma non ci sono ancora tante informazioni. Una prima ricostruzione della polizia dice che il ragazzo si sarebbe avvicinato agli agenti armato, non si sa ancora se con una pistola vera o a salve, e alla vista dell'uomo gli agenti, che erano in borghese, avrebbero intimato l'alt e poi sparato, uccidendolo. La zona, quella di Rogoredo, una zona nota per lo spaccio ovviamente in quel quartiere. Questo è quello che sappiamo finora. Nel corso poi della mezz'ora a nostra disposizione proveremo a predisporre un collegamento per darvi più informazioni su questa notizia piombata nel bel mezzo del pomeriggio. Ma in questa puntata dell'Orizzonte delle 20 restiamo, come vi dicevo, sui fatti di Minneapolis, un po' a metà tra Stati Uniti e Italia, anche perché, come avete sentito, ci sono risvolti che riguardano anche i fatti di casa nostra, una possibile presenza degli agenti dell'ICE durante le Olimpiadi a scorta della delegazione americana, una notizia prima confermata e poi smentita, c'è tanta confusione in merito. Parleremo anche di questo, ma saluto la nostra prima ospite per capire meglio gli Stati Uniti in questa fase molto delicata, è Raffaella Baritono, americanista dell'Università di Bologna. Benvenuta, professoressa.
Grazie, buonasera a tutti e a tutti.
Allora, dicevo che poco fa ha parlato la portavoce della Casa Bianca in un briefing con la stampa e ha dato alcune informazioni, ha detto che nessuno vuole vedere americani uccisi nelle strade, ha detto poi che Trump ha telefonato al governatore della Minnesota, Tim Walz, Trump coperto dalle critiche per il secondo cittadino di Minneapolis ucciso dagli agenti dell'ICE, non ha escluso un ritiro dell'ICE nonostante li abbia difesi e ringraziati pubblicamente, e Walz proprio adesso ci dice che Trump potrebbe valutare la riduzione degli agenti in città. Ma a che gioco sta giocando il presidente americano, professoressa?
Ma il presidente americano si sta rendendo conto che questa politica così aggressiva e violenta dell'ICE nei confronti dell'immigrazione è soprattutto concentrata sugli stati democratici, quindi con una valenza politica non indifferente, si sta ritorcendo contro da tanti punti di vista. Non casualmente Trump ha anche annunciato l'invio del cosiddetto zar della frontiera, cioè Tom Homan, per cercare di valutare meglio quello che è successo a Minneapolis e in Minnesota. Sia dal, come dire, le controindicazioni sono tante, sia per quello che riguarda i sondaggi elettorali che dimostrano come non solo fra i democratici ma anche fra i repubblicani una parte consistente degli elettori che si definiscono indipendenti ci sono percentuali veramente basse di gradimento rispetto a quello che sta facendo l'amministrazione in tema di immigrazione. Le immagini che sono circolate sia rispetto all'assassinio di Rene Good sia rispetto a quest'ultimo fatto di violenza stanno producendo delle reazioni non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo, e come dire, c'è anche un risvolto politico, perché il Partito Democratico ha dichiarato che non voterà nessun tipo di stanziamento di bilancio a favore del Dipartimento sulla sicurezza, e questo rischia di produrre un nuovo shutdown alla fine di questo mese. Quindi gli elementi sono tanti e come dire, Trump forse da questo punto di vista appare sensibile sia rispetto alle ragioni dell'opinione pubblica, sia rispetto ai contraccolpi dal punto di vista economico. Vorrei ricordare che, per esempio, gli imprenditori di Minneapolis e del Minnesota hanno pubblicato una lettera aperta in cui, in un qualche modo, anche se con molte cautele e con molti senza coinvolgere direttamente l'amministrazione, però esprimono le loro perplessità
Sì.
rispetto a quello che sta succedendo.
Fra poco veniamo anche ai democratici, professoressa, uno dei temi su cui ci volevamo concentrare con lei. Però restando su Trump, questa possibile riduzione degli agenti dell'ICE dopo le forti critiche, e lui sarebbe forse sensibile a queste critiche, diceva lei, ma non sta anche facendo un gioco un po' ad elastico in questo momento? Appunto, risponde con una possibile riduzione degli agenti, ma lui quelle politiche sono state la bandiera della sua campagna elettorale, che poi ha messo in pratica in questo primo anno che abbiamo visto. Potrebbe davvero mai recedere da quelle politiche e quelle intenzioni?
No, recedere no, perché come ha detto lei, la questione dell'immigrazione e il perseguimento degli immigrati cosiddetti clandestini è stato un elemento chiave della sua piattaforma politica, della sua campagna elettorale, su quello ha investito moltissimo e ha anche ottenuto il consenso. Il problema è che un conto sono le politiche che mettono, come dire, che producono norme più restrittive rispetto all'accoglimento delle domande di asilo, che mettono norme più restrittive per quello che riguarda la valutazione degli immigrati che sono senza documenti. Un altro conto sono le politiche di vera e propria deportazione dell'ICE che agisce come una milizia, dire che si trincera dietro l'immunità e quindi, come dire, dentro a una mancanza assoluta di regole, di rispetto di quelli che
Certo.
sono i diritti umani della persona in quanto tale, illegale o clandestina.
Senta, chi è lo zar dei confini che lei citava, questo Tom Homan, così viene
Si
definito?
chiama Tom Homan, che anche durante il primo mandato aveva avuto un ruolo chiave nel rafforzamento delle misure di controllo della frontiera, che aveva portato avanti il progetto di costruzione del muro, cioè essa è una delle figure che hanno dettato le politiche trumpiane in materia di immigrazione.
E quindi la sua presenza a Minneapolis che cosa può significare?
La sua presenza in Minneapolis vuole significare il fatto che l'amministrazione cerca di dare un segnale, diciamo così, più politico che non di repressione vera e propria, cioè il suo scopo dovrebbe essere quello di provare a ricucire i rapporti con l'amministrazione locale e statale, e soprattutto dovrebbe, come dire, cercare di avere un rapporto dialogico un pochino più costruttivo con le autorità locali, cercando di, come dire, di rendere più importante il lavoro di coordinamento, che
Anche
non
più
significa
presentabile,
tornare.
forse.
È anche un pochino più presentabile, che non significa che, ripeto, l'amministrazione non porterà avanti le sue politiche repressive nei confronti dell'immigrazione, perché questo è, come dire, un elemento, una cifra costitutiva del movimento MAGA.
Certo, ultima cosa riguardo i democratici che lei citava, si parla della possibilità in congresso di agire per un nuovo shutdown, non votando perché serve anche il voto dei democratici, o comunque anche alcuni repubblicani potrebbero votare contro i nuovi finanziamenti, tra cui i finanziamenti all'ICE. Dunque, a cosa dobbiamo guardare adesso nel congresso, alla politica americana? Ieri ha parlato anche Obama.
Innanzitutto, appunto, quali sono le dinamiche che si produrranno dentro il congresso? Perché quello che è successo in questi ultimi giorni ha colpito anche buona parte dell'ala più moderata del Partito Repubblicano, con prese di posizione di senatrici in particolare, ma anche senatori repubblicani, rispetto a un eccesso di forza, un eccesso di violenza. Se questo potrà essere la base per costruire un rapporto più fruttuoso dal punto di vista democratico, proprio sul tema del bilancio, questo potrà essere un segnale importante per capire se si rompe quella lealtà senza se e senza ma di buona parte del Partito Repubblicano nei confronti di Trump, oppure se si cominciano a intravedere delle forme di autonomizzazione, soprattutto in vista delle elezioni di metà mandato. E questo ovviamente sarà un segnale importante anche per la capacità di reazione del Partito Democratico, che in questo momento non ha dato grandi segnali da questo punto di vista, no? È andato molto più, come dire, a rimorchio di quelle che sono invece le azioni di auto-organizzazione a livello locale, che non delle, come dire, voci forti che provengono soprattutto dalla parte mainstream del partito.
Molto chiaro, staremo a vedere dunque anche lì al congresso che cosa succede. Grazie mille per essere stata con noi, professoressa.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata, Raffaella Baritono, professoressa americanista dell'Università di Bologna. E vi raccontavamo, no, di quello che è il clima in città a Minneapolis, di quelle che sono le intimidazioni degli agenti dell'ICE ai danni dei cittadini di Minneapolis, ma non solo, anche dei giornalisti, italiani. Perché avete visto tutti quanti le immagini raccolte dalla trasmissione Rai in mezz'ora con i suoi giornalisti, la sua troupe che si trova in questo momento a Minneapolis, che è stata minacciata dagli agenti dell'ICE. Di quella troupe fa parte Laura Capone, una nostra amica che spesso conduce anche le rassegne stampa qui su Radio Popolare. L'abbiamo raggiunta oggi, ci ha raccontato quello che è successo e quello che è in questo momento la città, l'epicentro, l'ha definita, di una città divisa, dell'America divisa.
Noi stiamo bene, non abbiamo avuto nessun tipo di problema, e soprattutto noi non siamo la notizia, perché quello che è successo a noi in realtà succede ai cittadini di Minneapolis, che stanno sorvegliando i loro quartieri da settimane, succede spesso. Noi in realtà quello che ci è accaduto è perché stavamo seguendo la storia di una cittadina che sta, diciamo, nella front line dei volontari, cioè fa parte di quel gruppo di volontari di Minneapolis che pattuglia i quartieri con la macchina e quindi va a seguire e a segnalare la presenza dell'ICE nelle strade della sua zona, in modo tale che i cittadini si possano mettere al sicuro. Queste persone vengono spesso importunate dall'ICE, intimidite dall'ICE, e il tipo di intimidazione lo avete visto proprio nel video che siamo riusciti a girare. E cosa succede dopo? Vi chiederete. Succede che i volontari, quando ricevono questo tipo di intimidazione, poi passano la mano a un altro volontario, cioè non si spingono oltre, hanno dei protocolli precisi. Molti di loro hanno frequentato anche dei corsi di training. Se vedete in quel video, infatti, Rachel, che è la ragazza che mi accompagna, o meglio, sono io che seguo lei nel suo lavoro giornaliero, Rachel non abbassa il finestrino. Loro hanno un protocollo dove, quando l'ICE dice abbassate il finestrino, non abbassano il finestrino, e quando vengono minacciati lasciano il campo, vanno a riposare, e un'altra persona, sempre in macchina, continua a seguire le macchine che il volontario precedente stava seguendo, un protocollo ben preciso, e noi ci siamo trovati in mezzo mentre appunto cercavamo di raccontare come stanno funzionando queste ronde auto-organizzate, come la resistenza di Minneapolis questa settimana. Ho viaggiato nella resistenza perché poi ho incontrato anche avvocati, i sacerdoti e le sacerdotesse, i nativi americani, gli ispanici, sono reti enormi di persone che rispondono a tutti i bisogni che in questo momento la città ha a causa della presenza dell'AIDS, che sta creando un vero e proprio assedio. Quindi c'è chi porta i figli a scuola di persone che magari hanno paura di essere arrestate dall'AIDS, c'è chi sorveglia le scuole, c'è chi porta il cibo a chi è chiuso in casa, ci sono i banchi alimentari che stanno aumentando in maniera esponenziale la loro capacità di distribuzione, perché chi resta a casa non riesce a lavorare e quindi non ha più neanche un reddito. È una rete incredibile, di cui quel video racconta solo una piccola parte.
E dunque c'è proprio un vero e proprio protocollo di resistenza che i cittadini di Minneapolis hanno messo in piedi, da una parte. Dall'altra, hai potuto anche vedere quelle che sono le regole d'ingaggio degli agenti dell'ICE, tra tantissime virgolette, quando parliamo di regole d'ingaggio.
In realtà non sono regole, nessuno, e forse è il motivo per cui fanno così tanta paura, sa fino a quanto si possono spingere. Lo abbiamo visto, l'uccisione dell'ultima vittima di Alex Pitti dimostra che sparano un uomo a terra, possono arrivare a fare anche quello. Di conseguenza la tensione è altissima e abbiamo, cioè, non c'è bisogno di dire altro, nel senso che le storie, le immagini parlano da sole, sono dei gruppi, sono delle persone, sono una forza dispiegata in città quando dovrebbe essere una forza che dovrebbe sorvegliare solo le frontiere. E ci sono moltissime persone che hanno messo in discussione anche il loro livello di training, nel senso di preparazione per stare dentro una città e non per fare quello che per cui diciamo il Dipartimento della Sicurezza dava loro mandato prima di questo dispiegamento massiccio all'interno di diverse città americane da parte di Donald Trump. Quindi in realtà la tensione è ancora più alta anche per questo. È alta perché ci sono due vittime nell'arco di 20 giorni, Rene Good il 7 gennaio, il 24 gennaio Alex Pitti, nel mezzo un cittadino un uomo di origine venezuelana ferito a una gamba durante un inseguimento, io ero lì e mezz'ora dopo che era successo, lui stava scappando dagli agenti, è entrato in casa, gli agenti dell'ICE hanno fatto irruzione, gli hanno sparato, e dentro quella casa c'era una donna incinta che è entrata in travaglio, c'erano dei bambini, erano nascosti nei locali lavanderia. Capite bene che sono degli episodi che turbano la cittadina, che non mai fino a qualche mese fa avrebbe pensato di vedere questi tipi di scene a casa loro, provocate da una forza del governo federale.
Senti Laura, hai descritto un clima di tensione altissimo e tu sei ancora lì a Minneapolis. Ti chiedo in qualche modo di provare a dirci che cosa pensi possa succedere nei prossimi giorni. Difficile, ovviamente, ma qual è la sensazione che tu hai? Anche rispetto a quello che è un clima anche politico molto teso, di scontro istituzionale mai così forte.
Questo è l'epicentro dell'America divisa di oggi. Sapere cosa succederà è impossibile. Dobbiamo solo aspettare e vedere. Di sicuro i cittadini di Minneapolis ci sono chiamate a un nuovo sciopero generale che si dovrebbe tenere venerdì, ce n'è stato un altro venerdì scorso. Gli scioperi generali negli Stati Uniti non sono così consueti come i nostri. E la folla di venerdì scorso, io ero alla manifestazione, erano oceaniche. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha subito dopo l'omicidio di Pitti, ha chiesto di nuovo all'ICE di lasciare la città, ma questa richiesta di lasciare la città fatta all'ICE, in realtà è la richiesta che fanno tutti i cittadini di Minneapolis.
E questo è il racconto di Laura Cappon, giornalista della trasmissione Rai in mezz'ora, sulle minacce di intimidazione che hanno subito l'altro giorno a Minneapolis dagli agenti dell'ICE. La questione ICE è arrivata anche in Italia, lo sapete bene, con questa polemica surreale sulla presenza o non presenza degli agenti dell'ICE nella scorta, nella delegazione, appunto, negli agenti che faranno da scorta agli atleti americani e alle autorità americane quando arriveranno qui per le Olimpiadi di Milano Cortina. Di questo parliamo insieme alla nostra prossima ospite, che è Cristina Tajani, senatrice del Partito Democratico. Benvenuta.
Buonasera a voi.
Buonasera senatrice, innanzitutto le dico che potrebbero arrivarci degli aggiornamenti, anzi ci arrivano degli aggiornamenti sulla sparatoria che c'è stata questo pomeriggio a Milano, un fatto di cronaca piombato appunto nel bel mezzo del pomeriggio, quindi le chiedo di attendere un attimo, tra poco parliamo con lei e saluto invece il giornalista del Corriere della Sera Cesare Giuzzi, benvenuto Cesare.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, che cosa sappiamo in più di questa sparatoria? Dunque, nel quartiere Rogoreto, un giovane di 20 anni è stato ucciso dagli agenti di polizia.
Allora, sappiamo ancora poco, stiamo cercando di mettere in fila le tessere perché è avvenuto poco prima, pochi minuti prima delle 18, era in corso un'operazione di servizio del commissariato Mecenate, commissariato competente per la zona, un'operazione antispaccio come ne vengono fatte, diciamo, quasi quotidianamente, perché siamo nella zona, diciamo, del retro del boschetto, del famigerato boschetto di Rogoredo, quindi la zona che affaccia verso San Donato, siamo in via in fondo a via Impastato, via Peppino Impastato, e c'erano quindi degli agenti in borghese impegnati in questi controlli antispaccio. A un certo punto hanno visto questa persona armata di pistola, una pistola semiautomatica, non c'è stata una colluttazione, quindi non dovrebbe questa persona non dovrebbe aver aggredito gli agenti, quindi non ci sono agenti feriti, ma gli agenti avrebbero intimato l'ALT a questa persona chiedendo probabilmente, ecco, in base alle prime ricostruzioni, di gettare quest'arma, cosa che non è stata fatta, e adesso stiamo cercando di capire se questa persona si è avvicinata anche alla distanza alla quale è avvenuto tutto, perché è avvenuto all'interno, diciamo, quasi all'interno del bosco, in un'area isolata, sotto la vicino al cavalcavia della tangenziale, diciamo sotto al cavalcavia della tangenziale, vicino ai binari. Quindi si tratta di capire anche quali erano le distanze, e un agente, di quelli in abiti civili, quindi borghese, ha esploso poi un colpo che ha ferito mortalmente questa persona. Si tratterebbe al momento, secondo le informazioni che abbiamo, in realtà di una persona un pochino più adulta, un ragazzo di quasi 30 anni, di origini nordafricane, probabilmente marocchino, lo stanno identificando con certezza, dovrebbe essere un pregiudicato già noto nella zona, insomma, sempre per questioni, sì, legate allo spaccio.
Senti,
ecco. Però la dinamica,
certo,
precisa non l'abbiamo ancora.
È quello che ci ha raccontato al momento, queste sono le informazioni. Ma sì. Cesare, tu parlavi di una pistola semiautomatica che avrebbe avuto in mano questo,
certo,
giovane trentenne. Era una pistola vera e propria, scusami l'ignoranza, oppure una pistola a salve?
È un altro degli elementi che si sta appurando, dovrebbe essere risultata una replica. Adesso stiamo cercando di capire se è una pistola a scacciacani, se è una pistola modificata. Comunque dovrebbe essere una replica, probabilmente, quindi possiamo definirla banalmente una pistola a salve. Dai primi racconti che abbiamo preso qui, non dovrebbe questa persona che è poi stata uccisa, non dovrebbe aver esploso colpi verso gli agenti, cioè anche una pistola a salve, una scacciacani, tanto per capirci, fa rumore, indistinguibile, diciamo, il rumore di uno sparo, ma sembra che non abbia esploso alcun colpo verso gli agenti, per cui potrebbe trattarsi anche di una replica completamente inerte, e anche una scacciacani. Comunque, ecco, sembrerebbe che quell'arma dovrebbe essere una replica di una pistola Beretta 92, praticamente la stessa che hanno in uso le forze dell'ordine in Italia, quindi diciamo la replica di un'arma, però probabilmente, insomma, inerte, non in grado di,
certo,
di sparare.
Certo.
Questo, diciamo, è la prima, sono le prime informazioni, diciamo, che abbiamo potuto verificare. con il fatto che poi da un punto di vista giuridico poi dovranno essere fatte delle valutazioni rispetto poi all'eventuale norme che regolano la legittima difesa, perché anche se una pistola è inerte, però se viene puntata diciamo contro un agente non viene abbassata, può trarre in inganno rispetto a questo fatto. Però sono tutte valutazioni che si stanno facendo. L'unico dato che sembrerebbe emergere è che non siano stati esplosi dei colpi, quindi anche a salve, per cui può essere che questa persona non abbia proprio tra virgolette sparato, anche se in maniera inerte.
Molto, molto prezioso tutto quello che ci stai raccontando, la tua cronaca. Ti ringraziamo tanto, Cesare, per questa corrispondenza e buon lavoro, ovviamente.
Ok, grazie a voi. Aggiungo solo che gli agenti in questo momento stanno per essere sentiti dal PM di turno.
Bene.
Che quindi li deve ancora interrogare.
Bene, bene. Prego. Avremo altre notizie. Grazie Cesare Giuzzi.
Buona serata.
A te, buon lavoro. Giornalista del Corriere della Sera. Senatrice Tagliani, mi scuso tantissimo ovviamente per averla fatta attendere, ma la cronaca in questo caso comandava. Grazie per aver atteso.
Ci mancherebbe, avete fatto molto bene a dare spazio a questo episodio che ovviamente preoccupa tutti noi e seguiremo l'evolversi delle indagini.
Certo, perché ci sono già anche le prime reazioni politiche, a cominciare da quella di Salvini, che potete immaginare quale sia, si schiera senza se e senza ma con gli agenti di polizia in questo caso, ma ovviamente la ricostruzione di quanto accaduto non la conosciamo ancora nei dettagli, la conosceremo nelle prossime ore, speriamo. Senta, senatrice, questo grande pasticcio sulla presenza o meno dell'ICE alle Olimpiadi di Milano, il presidente Lombardo Fontana prima un po' ingenuamente la conferma, poi viene smentito categoricamente dal Viminale. Voi avete capito se ci saranno o no questi agenti durante le Olimpiadi? Lei ha fatto anche un'interrogazione.
Beh, mi sembra che la vicenda sia tutt'altro che conclusa, perché le risposte che il ministro Piantedosi anche questa sera ha dato ai cronisti, ribadisco ai cronisti, non alle nostre interrogazioni parlamentari, sono ancora ambigue, perché ci comunica che la delegazione americana non ha ancora notificato alle autorità italiane da chi, diciamo, saranno accompagnati gli atleti e le autorità. Quindi siamo, diciamo, autorizzati a pensare che non abbiano ancora le informazioni necessarie per rispondere alla nostra interrogazione, alle nostre interrogazioni, una depositata alla Camera dal collega Matteo Mauri, l'altra al Senato, a mia prima firma, ma con l'appoggio di tutti i senatori e le senatrici del Partito Democratico. Di sicuro c'è un pasticcio comunicativo e, diciamo, quantomeno una gaffe del presidente di Regione Lombardia, che si è sostituito al ministro Piantedosi questo pomeriggio, diciamo, dando delle risposte che lui stesso poi ha dovuto smentire. Io penso però che la reazione civile della città di Milano, diciamo, alla notizia del possibile arrivo di questi agenti a Milano sia, diciamo, il vero tema, una reazione spontanea della città, delle forze politiche, le forze sindacali che dicono no ad atteggiamenti di una milizia violenta che sta sconvolgendo il mondo con le immagini che da giorni rimbalzano da Minneapolis. Ne approfittiamo peraltro per esprimere tutta la nostra solidarietà ai giornalisti, alle giornaliste della RAI che sono stati aggrediti, e vorremmo che il governo facesse lo stesso con giornalisti del servizio pubblico italiano.
Senatrice, senta, abbiamo adesso ovviamente poco tempo a nostra disposizione, però le volevo chiedere, al di là del fatto che poi venga o meno confermata la presenza dell'ICE alle Olimpiadi, ci sarà però sicuramente il vicepresidente americano J.D. Vance, sappiamo quelle che sono le sue convinzioni, le sue parole sull'Europa e anche appunto le sue idee politiche rispetto a come deve cambiare l'Unione Europea. Al di là dell'ICE, ci sarà una mobilitazione politica anche di protesta da parte vostra e della società civile contro l'arrivo di J.D. Vance?
Questo, diciamo, lo valuteranno le forze della società civile milanese nelle prossime ore. Chiaramente i giochi olimpici sono un momento, come dire, di concordia tra i popoli, così dovrebbero essere vissuti, diciamo, anche dagli stati che partecipano. Molto dipenderà, come dire, dall'atteggiamento e dallo spirito con cui, diciamo, le autorità statunitensi si
Un
affacceranno
momento di concordia
a
tra i
questo
popoli, le
evento.
Olimpiadi, ma nel corso della storia sappiamo quanto i fatti dell'attualità politica globale siano entrati a gamba tesa nelle Olimpiadi, ci ricordiamo i boicottaggi di Olimpiadi storiche, ma insomma la politica, il mondo, quello che accade nel mondo non è estraneo ai giochi olimpici.
È sicuramente così, diciamo, noi vorremmo che lo spirito olimpico prevalesse, purtroppo non sta succedendo e quindi anche, diciamo, il tema della presenza dell'AIS è stato giustamente un'occasione per ribadire, diciamo, la posizione delle forze democratiche del nostro paese rispetto ad atteggiamenti e modalità che purtroppo il governo USA ha intrapreso anche, diciamo, nei riguardi di persone provenienti da altri paesi.
Senatrice, io la ringrazio per essere stata con noi.
Grazie a voi e ci
Eh
aggiorneremo
sì,
anche su questo tema.
per forza, perché dovremo anche capire che fine farà la sua interrogazione, se le risponderanno e se sapremo davvero chi verrà a Milano in quei giorni.
Infatti, vi terremo aggiornati e agli ascoltatori di Radio Popolare in primis.
Buon lavoro, a presto.
A presto.
Cristina Tajani, senatrice del Partito Democratico, diceva che comunque le parole di Piantedosi, che hanno smentito oggi Fontana, lasciano aperta una finestrella, sono un po' ambigue, un po' sibilline e ve le voglio leggere perché il ministro dell'Interno dice: l'AIS non opererà sul territorio italiano, ma poi aggiunge: semmai dovesse essere, ma parliamo veramente di una ipotesi, che singole unità di personale che sono organicamente appartenenti a qualsiasi delle articolazioni degli organismi di sicurezza americana dovessero arrivare in Italia, espleteranno misure di protezione ravvicinata che non hanno nulla a che vedere con le cose che stanno generando la discussione. Insomma, qualcuno direbbe una supercazzola, non so se si può dire, ma insomma, l'effetto che dà è un po' questo, staremo a vedere che cosa sarà effettivamente. Grazie a tutti, con l'orizzonte delle 20 ci fermiamo qui, ci risentiamo domani al solito orario. Ciao, ciao a tutti da Mattia Guastafierro. È arrivata una notizia proprio adesso, ascoltatori e ascoltatrici, quindi riprendo la linea perché fonti dell'ambasciata americana dicono che ai giochi ci sarà una componente investigativa dell'ICE in supporto, un'agenzia che battono adesso, cioè una nota che battono adesso le agenzie. Io non ho molto tempo per leggervela in dettaglio, quindi vi leggo soltanto questo titolo. Il servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato dice questo. E nelle 22:30, ovviamente, nel GR, gli aggiornamenti. Ciao!